Buongiorno e ben ritornati a Reame degli Angeli, sono Massimiliano e questo è il nostro podcast per guarire con gli angeli, che potete ritrovare su guarirecongliangeli.it e potete contattarmi a info@guarirecongliangeli.it. Preso un po' di distanza dal podcast e cercando di mettere un po' tutto in prospettiva, di preparare nuove cose e vabbè, eccoci qua di nuovo. Sono stato in Italia durante qualche giorno, una settimana, nella mia famiglia e una grande esperienza. Sempre bello ritrovarsi con la famiglia. E vabbè, eccoci qua con il nostro reame degli angeli, la parola degli angeli, e dando supporto, amore, guarigione a tutti quelli che lo richiedono, quelli che ne hanno bisogno, perché quello è la mia passione, è quello che mi dà la più grande soddisfazione nella vita, di poter aiutare, di poter portare una soluzione là dove magari si pensa che non ce ne sia. E soprattutto in questo momento, con adesso l'Ucraina, adesso sono più di 2 anni, mi sembra, o 1 anno e mezzo, si perde la nozione del tempo. E poi adesso ci abbiamo ancora Israele e Gaza. Sono tempi duri, difficili, per chi è pacifico, per chi vuole la pace per tutti, e bisogna affrontare queste realtà. E quello che voglio dire, quello che è importante, quello che gli angeli anche vogliono che si dica e che si riconosca, è che la pace non viene nel scegliere. Quando c'è una guerra, quando c'è un conflitto, se si sceglie una parte, se si sceglie di sostenere gli uni contro gli altri, non si sta contribuendo alla pace, si sta contribuendo alla guerra. Come esseri umani, siamo tutti parti del collettivo umano. Quindi la guerra non ha senso, perché si sta semplicemente combattendo se stessi. Non c'è distanza, non c'è separazione, non c'è differenza fra un essere umano e un altro, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista del collettivo. Quindi quando c'è una guerra non ci sono né vincenti né perdenti, sono tutti si perdono semplicemente vite umane per niente, perché se fate attenzione, se guardate nella storia umana, le guerre non lasciano un risultato perenne, anzi, qualsiasi guerra, il risultato, cioè, l'impero romano dov'è? L'impero di Alessandro dov'è? Dove sono quelle cose? Scomparsi. La guerra non lascia mai un risultato perenne, perché la guerra, scusate un momento, che c'ho... Eccoci qua, la guerra non fa che, cioè la violenza non fa che chiamare violenza, non si fa che perpetuare più violenza, più violenza, e non si fa che ammazzare. Le armi a cosa servono? Ad uccidere. Smettiamo di raccontarci baggianate, cretinate, di cercare di difendere la violenza. Oh, ma devo difendermi, ma bisogna qua, bisogna là, c'è qui, c'è là. No, le armi sono fatte per ammazzare. Quindi se tu hai un'arma, stai semplicemente, cioè un'arma per la difesa, quelle cose lì, stai semplicemente ammettendo che potresti utilizzarla per ammazzare, non serve a nient'altro che quello. E quindi quando si vuole la pace nel mondo, e che tutti possano vivere in condizioni umane, nelle migliori condizioni possibili, ma se si vogliono le armi, se si vuole quelle cose lì, non si sta veramente dalla parte della pace. Sono cose che bisogna cominciare a riconoscere, e d'altronde è molto importante che cominciamo veramente a riconoscere che quando si sceglie, quando ci si mette in un conflitto e che si sceglie una parte, non si fa che continuare la dualità, il conflitto, la divisione. E se guardiamo, c'è un po' da. Abbiamo tante quelle cose, tante di quelle cose. I partiti politici non servono che a dividere. I governi dividono. Le imprese, i datori di lavoro dividono. Beh, i lavoratori loro stessi si dividono. C'è divisione dappertutto, per una ragione o per l'altra, le razze, il colore della pelle sono utilizzati per dividere. Gli stati, i paesi, i governi sono utilizzati per dividere. Le frontiere dividono. Perché dividono? Per niente, non serve a niente. Che divisione? Non c'è nessuna divisione. Che differenza c'è se uno sta da una parte o dall'altra di una frontiera? Nessuna, salvo il fatto che creiamo quelle differenze, creiamo quelle cose. E poi si utilizzano le frontiere, le bandiere, per cosa? Togliere, negare l'umanità di quello che è stata l'altra parte della frontiera. Quindi diventa molto più facile uccidere, perché quando tu non vedi l'essere umano che sta in fronte a te, così ti rende l'odio e la cattiveria più facile. Quindi c'è bisogno, cioè, a parte il fatto che in questo momento sembra che ci siano solo conflitti da tutte le parti, però non è vero. Quella è l'impressione che si tira, che si ha quando, che si ritira, che si riceve quando ci sono conflitti, quando ci sono divisioni. La realtà è che ci stiamo muovendo verso l'unità, ci stiamo risvegliando all'unità dell'essere umano. E quindi questi conflitti e tutti gli interessi di certe, perché bisogna ricordarsi che quello che è economia di mercato e così è tutta una baggianata, ci hanno completamente fregato. Le privatizzazioni sono un fallimento totale, ci hanno completamente rubato, ci hanno completamente fatto credere che sarebbe stata meglio. Abbiamo semplicemente privatizzato i profitti perché le perdite sono statali. In ogni caso, sono veramente. Se le cose vanno male per le banche, per le imprese, chi deve mettere i soldi? Lo Stato, cioè il contribuibile. Stiamo semplicemente rendendo i ricchi più ricchi perché vi è una volontà dell'1%, quelli che detengono le ricchezze, che credono avere le ricchezze, e certi stati di poter controllarci. E come si fa a controllare? La divisione, dividendo l'essere umano, quelli che cercano il potere, che cercano il controllo, lo ottengono e lo stanno ottenendo, perché gli aumenti che riceviamo dell'elettricità. Se il popolo dice di no, cosa fanno le imprese? Cosa fanno quando nessuno paga più le fatture perché i prezzi sono troppo elevati e che decidiamo che non ci siamo più? Cosa fanno? Ma non possono fare niente. Perché il popolo ha il potere, noi abbiamo il potere, tu hai il potere, io e ogni essere umano ha il potere. Gli stati non hanno nessun potere su di noi, salvo il fatto che crediamo che ce l'hanno. Quindi ci abbassiamo il gobbo e ci mettiamo a ginocchio, quasi a dover ringraziarli di farci di permetterci di esistere. Non vi rendete conto che è al contrario? È lo Stato che deve ringraziarci che lo lasciamo esistere. Se non c'è il popolo, non c'è lo Stato. Se non gli permettiamo di esistere, non c'è lo Stato. Se non permettiamo a tutte queste imprese di esistere, non esistono più. Se i lavoratori non vanno a lavorare per queste imprese, non ci sono più imprese. Cioè, non vi rendete conto che il potere non è dalla parte loro, ma salvo che effettivamente, come si fa? Hanno i soldi, hanno le ricchezze, quindi, e poi come tantissimi, decisamente, ma va bene, dai, come tanti darebbero, cioè cambierebbero subito campo, andrebbero nel campo dell'1% se gliene si desse la possibilità, perché, oh, per l'amor del cielo, essere ricchi, avere, ma è assolutamente umano. Perché tanti vorrebbero avere una vita molto più tranquilla nella ricchezza. Quello che non capiscono è che se vissi, perché succede, quelli che vincono alle lotterie e poi un anno dopo non hanno più soldi. Perché? Perché non diventi ricco semplicemente nell'aver soldi? Non ti crei una ricchezza in quel modo. È chiaro che non possono mantenere i soldi, tenere i soldi, tenere la ricchezza, perché non l'hanno, perché non credono che gli appartenga. Si sentono colpevoli di aver ricevuto senza aver lavorato o sofferto, che sia, oh, mi offrono tutti questi soldi e non hanno fatto niente. E mai così? Perché ci hanno detto che non puoi senza difficoltà, senza soffrire, non puoi ricevere qualcosa. Così difficile. Vabbè, ma sono altri discorsi questi. Ma non sto incitando alla violenza, perché per il cambiamento. Il cambiamento arriverà senza bisogno della violenza. I governi e i paesi, cioè, i governi cadranno a un certo punto perché non ce ne sarà più bisogno, ma non perché dovrebbe esserci una rivoluzione. Cioè, guardate la rivoluzione francese, cosa ha servito, cosa ha fatto, cioè, soltanto più violenza, perché la rivoluzione francese è stata una rivoluzione di violenza, e la violenza chiama la violenza. Effettivamente hanno cominciato a separare il corpo dalla testa a migliaia di persone, perché effettivamente volevano l'uguaglianza, e l'unica cosa che li ha uguagliati è il modo in cui hanno perso la vita, la ghigliottina. È l'unica cosa di uguaglianza che hanno avuto. Se no, ugualità, uguaglianza, égalité, come dice, non ce n'è stata e non è rimasto niente, salvo la pretesa, salvo l'illusione, e per certi il fatto di affermare siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali non vuol dire che dobbiamo essere uguali nel senso uguali, rimaniamo tutti differenti, non possiamo essere uguali, non siamo uguali, ma dal punto di vista della creazione, dal punto di vista umano, siamo tutti uguali, nel senso che siamo tutti allo stesso livello di importanza e che meritiamo tutti, tutti una vita dignitosa nel rispetto, nella prosperità, perché lo valiamo. Ma non saremo uguali nel senso che potremo correre tutti in 10 secondi 100 metri. Quella non è uguaglianza, perché non possiamo aspirare a quello. siamo differenti fisicamente. Ciò non vuol dire che dobbiamo essere trattati differentemente quando viene alla vita. Da quel punto di vista siamo uguali e dobbiamo essere trattati ugualmente. Senza differenziazioni di credo, cioè di religione, di razza, di colore della pelle, di provenienza. Siamo tutti, da quel punto di vista, ci è dovuto rispetto, dobbiamo rispetto, ma ci è dovuto anche. E valiamo tutti perché esistiamo. E purtroppo, giustamente, nelle guerre, nella violenza, ci sono quelli che cercano di tirar via quella dignità, quel valore universale, quella verità universale, e che è che la vita umana, che l'essere umano vale e deve essere rispettato. E lì vedi come è facile a indottrinare, perché siamo indottrinati, e spingere gli uni a uccidere gli altri, perché non hanno il colore della pelle, perché non hanno... E poi rendetevi conto che quelli che chiamano, aspirano al genocidio, a eliminare tutti gli ebrei adesso, perché effettivamente non si è finito con quello, siamo ancora qua con quelli che vogliono eliminare gli ebrei. Cioè, voglio dire, ma non è bastato un genocidio, ce ne vuole ancora un altro, si continua con quelle cose, pensando, cosa credi, che quando hanno eliminato gli ebrei, pensi che si fermano lì? No, una volta che hanno eliminato gli ebrei saranno cosa? Vorranno eliminare i cristiani, vorranno eliminare i buddisti, i taoisti, perché non si fermano mai. Quando iniziano, non si fermano mai. Una volta che elimini uno, dopo c'è ancora quello che non è fatto come vuoi, tanto che non rimangono loro, solo loro, uno, perché ci sarà sempre quello che è differente, non si fermeranno mai. È per quello che non bisogna sostenere, che non bisogna scegliere, perché scegli cosa? E poi, una volta che quello è fatto, cosa sceglierai? E con chi ti metterai? Chi sceglie chi è corretto e chi è sbagliato? Chi sceglie? Nessuno può. Perché nel creato quello che esiste, esiste. E non sta a noi giudicare o scegliere quello che è corretto e quello che non è corretto. Mi occupo di me, non mi occupo di quello che non mi concerne. Ma sono cose che purtroppo, come c'è l'indottrinamento e si crede che dobbiamo batterci contro quelli che vogliono toglierci la nostra prosperità, quelli che vogliono farci del male, quelli che sono differenti, quelli che qui, quelli che là, perché c'è quello che dice qui, che c'è quello che dice là, e la religione dice qui, e poi che dovrebbe essere una religione che dice, che predica l'amore assoluto degli uni con gli altri, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e poi state lì ad odiare, lì state lì sempre poi a benedire le armi e quelle cose lì, che è assolutamente antitetico per rapporto a quello che si predica, a quello che si viene a dire, e poi vanno a benedire le armi. Qualcuno mi spieghi come quello possa essere una fonte di pace o una cosa che puoi dignitosamente fare? Non so, bisogna proprio essere scemi, completamente indottrinati per accettare una cosa del genere. Cioè, a me, sinceramente, quello mi fa proprio mi irrita profondamente. Come puoi benedire un'arma? Ragazzi, bisogna proprio. Vabbè. E sembra, ci si direbbe, come si fa ad uscire da queste cose? Come si fa a non lasciarsi andare alla disperazione, a non vedere o dire non c'è speranza e così. È importante di capire che cambiare il mondo non si cambia il mondo lanciandosi contro le ingiustizie, lanciandosi contro le inuguaglianze. Perché? Perché quando tu guardi e ti rendi conto di come funzionano le cose nella nostra realtà, nella nostra società, è che abbiamo creato una situazione dove gli abusi sono correnti. C'è l'abuso di potere. I governi abusano, i politici abusano, eccetera, eccetera. C'è abuso dappertutto. Quindi, se tu vuoi cambiare il mondo, se tu vuoi risolvere quelle situazioni, devi andare contro l'abuso. Ma come fai a fermare un abuso, a far smettere questi comportamenti che sono generalizzati da parte di persone che, in fondo, hanno probabilmente anche loro voluto cambiare il mondo e lì li vedi che stanno facendo l'abuso come lo facevano altri. Quindi è un circolo vizioso che non si può fermare semplicemente nel dire vado a cambiare il mondo. Perché in fronte a te ci sono migliaia di persone che vivono di quell'abuso, che profittano da quell'abuso. E se tu vuoi cambiare quello, l'unica via che si offre a te è di abusare ancora di più, di diventare peggio di loro. Quindi per finire ti trasformi in cosa? In un dittatore, una dittatrice, che pensa di fare la cosa giusta e finisce semplicemente per imporre un punto di vista che non è differente dal punto di vista di quelli che sono venuti prima. Quindi si continua a rimanere nel circolo vizioso dell'abuso. Quello non funziona. Non puoi andare così. Non puoi andare con la violenza. Anche se hai buone intenzioni, finisci per fare la stessa cosa o anche peggio di quelli che volevi fermare, che si voleva fermare e smettere e impedire che continuassero a abusare, a arricchirsi e a fare del male, eccetera, eccetera. Quindi come si fa? Beh, ci si occupa di se stessi. Quando tu ti occupi di te stesso, di te stessa, stai cambiando il mondo. Perché? Perché se tu vivi meglio, se tu ti curi, sei in buona salute, ti occupi, della tua realtà, di quello che tu vivi ogni giorno, fai in modo di avere una situazione, la miglior situazione possibile, gentilezza, ti fai del bene, ti supporti, stai con delle persone che ti amano, eccetera, eccetera. Se tu fai quello, poi ti apri agli altri. Sorriso, delle belle azioni, sostenere se stessi, sostenere gli altri. Ci si apre immediatamente a tutto quello che ci sta attorno. Esseri umani e non esseri umani, che siano animali, che sia la natura, che sia. Si cambia il proprio rapporto con il proprio, con la propria, con quello che si vive ogni giorno. E quello cambia il mondo, ragazzi. È così che cambia il mondo. Se cerchi di andare contro certe cose stabilite che soprattutto da soli, o ci si troverà di fronte a a delle situazioni impossibili e ci si perderà là di dentro. Mentre che quando ci si occupa di sé, quindi occuparsi della propria famiglia, quindi occuparsi dei propri amici, delle proprie amicizie, di quello che ci attorno, proprio di quello che il mondo cambia. Inevitabilmente non può che cambiare. E questa è la base del cambiamento. Poiché quando cominci a far così, altre persone attorno a te cominciano a far così, poi si vedono che è un effetto palla di neve. Si espande. Effettivamente, sono cose che possono sembrare complicate perché dici, ma come faccio ad occuparmi da me, di me stesso? Non dovrei piuttosto andare ad occuparmi degli altri? No, no. Se tu non ami te stesso, se tu non ami la tua persona, se tu non ami, come puoi occuparti degli altri? Pensi che se tu non hai amore per te stesso o te stessa, che tu puoi andare ad occuparti degli altri? Senza cadere nell'abuso, senza cadere in quelle cose lì, senza perpetrare, continuare a ripetere i tuoi traumi, le tue difficoltà, quello che non funziona con te, non fai che trasmetterlo agli altri. Nessuno sarà mai perfetto, nessuno non sarà mai senza trauma, in ogni caso, tanto che non transitiamo in una nuova, in un'altra versione di essere umano, ma per il momento il trauma è presente. Se non ti occupi di te stesso, dei tuoi traumi, di stare meglio, di vivere meglio, non riuscirai ad occuparti degli altri in modo efficace, in modo umano e utilizzando il tuo cuore. Se il tuo cuore è chiuso, se tu sei nella tua sofferenza, non farai che trovare la sofferenza negli altri e non vuoi quello, ne hai già abbastanza della tua. Ma ho visto talmente tante persone che hanno sofferto, che hanno tanti problemi, traumi, eccetera, eccetera, che non se ne stanno ad occupare assolutamente. Si attornano di persone che sono nella stessa situazione con traumi, sofferenza, eccetera, eccetera, e tutto quello che fanno è guardare all'altro che, oh, quanto hai sofferto, quanto stai male, ma sai, ma io so, ma cioè girare attorno alle cose e credono di sapere, credono di qua, credono di là, ma non fanno niente, non stanno facendo niente per sé e niente per gli altri, semplicemente si attornano di persone che stanno altrettanto o peggio, per poter dimenticare la loro propria sofferenza e tutto quello che stanno facendo. Quindi la sofferenza è ancora lì, il male è ancora lì, non se n'è andato. Quindi occuparsi di sé è primordiale, perché il posizionamento, il riconoscimento del fatto che tu vieni prima per te stesso, per te stessa, vieni sempre prima di chiunque altro. È semplicemente la riconoscenza del tuo valore. Tu vali perché tu esisti. E quello non nega chi ti attorna. Perché riconoscere il proprio valore non significa svalutare gli altri. Significa solo una cosa. Significa che tu valuti te stesso, tu vai, riconosci il valore che tu hai, è tutto quello che significa. Non vuol dire che stai tirando via il cibo ai tuoi figli, ai tuoi genitori o ai tuoi, o che stai commettendo un atto terribile. Stai riconoscendo te stesso, te stessa, finalmente. Per quello che tu vali, per quello che tu sei, per quello che tu meriti e tu lo meriti, come noi tutti lo meritiamo. Meritiamo una sanità che funziona e che è umana e che si occupa non solo di dar fuori medicine, ma che si occupa anche di far di sostenere il paziente quanto ha bisogno di essere sostenuto in modo umano, caritatevole, con amore. Con empatia. Meritiamo di avere dei, diciamo, governi, se vogliamo mantenerli, per il momento li abbiamo, che siano all'ascolto, al sostegno, che siano presenti per dare quello di cui il popolo ha bisogno, senza che ci sia bisogno di andare in piazza a forzare la mano, che sia. Abbiamo diritto ad avere dignità, rispetto, sostegno, amore. In qualsiasi circostanza, in qualsiasi circolo ci troviamo, è la base. E non si sta chiedendo troppo, perché anche questo ci hanno insegnato che se tu chiedi qualcosa stai già chiedendo troppo. Ma stiamo scherzando? Ci hanno svalutati, ci hanno triturati, ci hanno fatto del male, ragazzi, ci hanno umiliati. Perché ci hanno detto tu non vali niente, sei un peccatore e meriti l'inferno. È questo che ci hanno detto. E non è assolutamente vero. Ma è difficile, una volta che te l'hanno insegnato e che ti hanno fatto crescere a bastonate e a pedate nel culo a farti credere queste cose, è difficile in seguito a tirar via quei programmi, quelle credenze che ci sono state inculcate. E che ci hanno svalutati. Perché poi bisogna cominciare a vivere la propria vita, perché effettivamente quelle persone o diciamo quelle ideologie che ci sono state inculcate, dopo non c'è più nessuno a darti il sostegno, la guarigione, quelle cose di cui soffri per via di una cultura, di credenze. Che effettivamente non apportano assolutamente niente, salvo per l'appunto il trauma e la svalutazione dell'essere umano. Qui c'è un grande lavoro da fare, immenso. Ma non è un lavoro contro gli altri o di rimprovero, perché i genitori fanno assolutamente il meglio che possono. A volte, come i miei, è assolutamente abominabile perché il loro meglio è praticamente da 1 a 100. Direi che hanno fatto, mi sento caritatevole oggi, 5, diamogli un 5 su 100. Ma ci sono quelli che fanno molto di più, che cercano assolutamente, sai, ma fanno tutti il meglio che possono con i mezzi che hanno. E quando tu cresci con certe visioni, con certe cose, beh, le insegni anche ai tuoi figli, anche se per finire non sono la cosa migliore da fare. Come puoi dire che far credere, far trasmettere dai bambini la paura è una cosa che funziona, che va bene? Semplicemente perché non hai il tempo di occuparti dei tuoi figli e che vuoi che smettano di. Ci sono altri mezzi. Ci sono assolutamente altri mezzi e non è facile, lo so. È per quello che dico, i genitori fanno assolutamente il meglio che possono con i mezzi che hanno. Purtroppo gli è stato insegnato di fare in un certo modo e lo ripetono perché non sanno. Noi ripetiamo quello che conosciamo, non possiamo trasmettere quello che non conosciamo. Fino a 50 anni, 40 anni fa, si credeva che. Se eravamo ancora in un'era dove il bambino doveva soprattutto smetterla di respirare, di rompere le scatole, perché oh, che rottura sti bambini. Oggi c'è una cultura che va più nel senso di occuparsi di accettare, di proteggere i bambini. E anche se non è ancora perfetto, perché di abusi ce ne sono ancora talmente tanti, troppi, ma anche solo un abuso è troppo, per essere onesti. Ma riconoscere che è difficile e che fanno il loro meglio. Ora, per quello che non c'è da recriminare o da incolpare l'educazione o certi precetti che sono stati trasmessi, perché si pensava che fosse giusto, no? Che questi precetti poi creano traumi enormi, non ci si rendeva conto. Oggi si comincia a rendersi conto che sono traumatici. Far credere ai bambini che c'è che nell'armadio c'è il lupo che viene a mangiarti se non sei tranquillo, se non fai il bravo. Ma il bambino è traumatizzato a vita, avrà paura del buio, non so, non gli si sta aiutando. Abbiamo compassione, abbiamo amore, abbiamo empatia, li abbiamo, tutti noi abbiamo queste cose, quindi utilizziamoli. Manteniamo l'amore, manteniamo l'apertura e accettiamo le differenze. L'essere umano è differente, non ci si può aspettare che siamo tutti uguali. In questo mondo, nella nostra realtà, siamo tutti differenti. Ci sono altre specie nell'universo dove sono tutti uguali o si assomigliano molto, non l'essere umano. L'essere umano è differente. Ci sono pianeti dove hanno tutti lo stesso colore della pelle, diciamo, quello che consideriamo, dopo non sappiamo se hanno le stesse cose che hanno. Noi abbiamo dei colori differenti, e che effettivamente invita all'odio, perché la differenza evidentemente non la si può accettare. Ma si può accettarla. Perché l'inaccettabilità della differenza è una cosa che ci è stata inculcata, che ci è stata detta, perché cosa? Ricordiamoci quando i cristiani sono arrivati, diciamo i cristiani, le potenze europee che sono andate in America, nord, centrale del sud, che hanno incontrato queste persone che erano differenti, che avevano spesso un colore di pelle differente. Cosa ha fatto la Chiesa cristiana? Ha deciso che non erano umani o che erano subumani e che quindi era normale di sterminarli. Il genocidio era permesso perché, oh, per carità, non sono umani, non sono come noi. Beh, è così che funziona. E dove sono sti americani che erano già presi? Li hanno sterminati, non ci sono più. Ne rimane qualcuno, ma li hanno tutti ammazzati. È stato un genocidio fenomenale. Hanno tirato via, hanno eliminato tutte queste civilizzazioni. Con la benedizione perché non erano come noi, quindi non erano umani. E ucciderli non si apparentava all'uccisione di un essere umano. Sono cose che bisogna prendere un respiro profondo, perché malgrado il fatto che si guardano questi fatti storici, se si possa guardare a questi fatti storici diciamo, al giorno d'oggi sono inaccettabili, ma ricordiamoci che al giorno d'oggi ci sono quelli che ancora oggi chiamano alla sterminazione degli ebrei o di altri, non sono solo gli ebrei, anche altri. Quindi non è che queste cose sono finite totalmente, sono ancora presenti. E anche lì queste cose come fai? Non vai a convincere questa gente che si sbagliano? Non puoi convincere nessuno, soprattutto se vai nell'opposizione. Cioè, basta guardare cosa c'è alla televisione italiana quando fanno i loro dibattiti così, che sono, non si capisce una parola di quello che dicono, perché sono tutti uno contro l'altro, lì a parlare uno sopra l'altro, non si capisce assolutamente niente. Non funziona, l'opposizione non funziona, nessuno ti ascolta. Se tu vai per convincere, nessuno ti ascolta, perché tu sei convinto di essere nel giusto, ma loro sono convinti di essere nel giusto pure loro. Quindi come, cioè, è illusorio di credere che se tu vai nel conflitto, che tu puoi risolvere il conflitto, ma questa è la megalomania che tanti hanno di pensare: ah, io faccio meglio, ah, io non mi lascerei mai trattare in quel modo, o io. Quelli che dicono così sono quelli che dicono, sai immediatamente, sono quelli che rimarrebbero, che farebbero esattamente quello che dicono e che non farebbero. Ah, io fossi stato, cioè, mio marito mi. Se fossi stato in un matrimonio così, non sarei rimasto con mio marito così lungo. Rimasta con mio marito così lungo. No, no, tu saresti anche rimasta fino alla morte. Saresti perché quelli che dicono che è megalomania, è mancanza di empatia, mancanza di comprensione della situazione. Ognuno fa il proprio meglio, non giudichiamo. Ah. E non crediamoci migliori degli altri. Non siamo nella situazione, non possiamo giudicare. Non sappiamo quello che è successo, quello che è passato nella testa della gente, perché e per come. Non lo sappiamo. Manteniamo un'empatia, manteniamo lo spazio per l'amore, per il sostegno, per la guarigione. Ecco. E con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio. Manteniamo l'amore gli uni per gli altri, è essenziale. E amiamo noi stessi perché lo valiamo. E quando ammiremo noi stessi, ameremo anche gli altri, veramente. Non perché ci hanno detto che dobbiamo amare, ma perché amiamo. Differente. E ricordiamoci, l'amore senza condizioni non ha condizioni. Ok, vi ritrovo ben presto, sempre piacere, con tanto amore, da parte mia, da parte degli angeli, da parte di tutte le guide, tutto il sostegno che abbiamo, che avete. Ciao, a presto.